Pensate un po', cari ascoltatori, se io inclino a incoraggiare la mia superbia proprio ora che la poesia di Dante si fa di più ardua bellezza, di interstellare bellezza. È vero, sempre meglio vediamo quel che ha visto l'occhio di Dante. Ciò nonostante, sembra aumentare la difficoltà di salire col sommo poeta alle stelle. Ma tentiamo comunque. Tant'eran gli occhi miei fissi, attenti a disbramarsi la decenne sete, che gli altri sensi m'eran tutti spenti. Ecco, si tratta di non guardare nach links, nach rechts, dico così, pensando a un dipinto di Klee, ma di riuscire ad avere come una parete di noncuranza, di non caler dall'una e dall'altra parte. Ed essi, gli occhi, quince quindi avean parete di non caler. Così lo santo viso a sé traeli con l'antica rete. Quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle dee, purch'io udì da loro un troppo fiso, e la disposizion ch'a vedere negli occhi pur testè dal sol percossi, sanza la vista alquanto esser mi fe. Levati gli occhi dagli occhi luminosi di Beatrice, Dante rimane per un istante abbagliato. E bisogna che la sua vista si riavvezzi anche a una luce più tenue, perché possa rivedere il glorioso esercito, cioè la processione, che giunge inaspettata sulla sua destra e si volta con dinanzi a sé il sole e i sette candelabri, le sette fiamme. Ma poi ch'al poco il viso riformossi, io dico al poco per rispetto al molto sensibile, onde a forza mi rimossi, vidi in sul braccio destro esser rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole e con le sette fiamme al volto. Tornano i motivi scenografici, come sotto gli scudi per salvarsi volge, si schiera e se gira col segno, bandiera, vessillo, prima che possa tutta in sé mutarsi, convertirsi, girare. Quella milizia del celeste regno che procedeva, tutta trapassonne pria che piegasse il carro, il primo legno, il temo, come dice spesso, il timone. Indi alle rote si tornar le donne, le tre donne, alla destra del carro, le quattro alla sinistra. Donne virtù, come sapete. E il grifon mosse il benedetto carco, sì che però nulla penna crollonne. Il grifone, che rappresenta il Cristo, vero? Mosse il carro senza che però le sue ali si muovessero. Tutto questo è molto emblematico, certo. La bella donna che mi trasse al varco dell'Ete, dunque, Estazio e io seguitavam la rota che fe l'orbita sua con minore arco, la ruota destra, quella delle tre donne. Sì, passeggiando l'alta selva vuota, colpa di quella che al serpente crese, temprava i passi un'angelica nota. Mentre così la processione passava attraverso la selva vuota, la selva del paradiso terrestre, disabitata, per la colpa di Eva che aveva creduto al serpente, crese per credette, è forma analogica su altri perfetti, no? In sit. Un canto angelico ne regolava il passo. Forse in tre voli tanto spazio prese di sfrenata saetta quanto eravamo rimossi quando Beatrice scese. Desidero a questo punto leggervi un'osservazione del Momigliano, poi contraddetta, lo stesso è consapevole di questo, vero? Nelle osservazioni puntuali che non manca di fare. Di qui alla fine del Purgatorio è impresa disperata escogitare un'interpretazione allegorica scevra di gravi contraddizioni. Qui incomincia un'azione sacra, fra scenica ed allegorica, di significato quasi sempre dubbio, in complesso confusa, teatrale, macchinosa, lontanissima dal solito semplice e sicuro gusto inventivo di Dante. Giudizio molto severo, vedete? Ma continuiamo. Non si tratta di pagine dinanzi alle quali il lettore possa dire: l'allegoria non mi interessa, io vado alla poesia. Perché la poesia, cioè l'armonia delle immagini e degli atti, non c'è. Vedremo che ci sarà qua e là. E Momignano è il primo a discernerlo. E continuamente si è obbligati a farsi la domanda: questo atto cosa significa? Così, per cominciare, perché Beatrice scende dal carro? Tuttavia, dovremo di quando in quando notare che il motivo capitale, quello di Dante e Beatrice, non si è spento del tutto nella mente del poeta, e che anche l'azione teatrale della processione e delle metamorfosi del carro qualche volta giova a farlo progredire e ad innalzarlo. Io sentii mormorare a tutti: Adamo, da cui mosse il male del mondo, questo è chiaro. Poi cerchiaro una pianta dispogliata di foglie ed altra fronda in ciascun ramo. È l'albero di Adamo, quello morso da Eva, come dice altrove, che fu l'albero del bene e del male. Sotto di esso, nei due emisferi, c'è il male e il bene operato dagli uomini. La chioma sua, che tanto si dilata più quanto più è su, fora dagli indine boschi lor per altezza ammirata. Un albero dunque gigantesco. Beato sei, grifon, che non discindi col becco desto legno dolce il gusto, poscia che mal si torce il ventre. Quindi Cristo, il grifone dunque, non rompe col becco, non tocca questo albero del bene e del male. Si pensa all'impero che Cristo lasciò intatto perché volle che sotto la sua autorità nascesse dalla Vergine Maria, come si legge nella opera politica più importante di Dante, Il Monarchia. Così d'intorno all'arbore robusto gridaron gli altri, e l'animal binato dalle due nature, sì si conserva il seme d'ogni giusto. Così, dunque, non scindendo nessuna parte di questo albero, si conserva il seme, il principio primo di ogni giustizia. E volto al timone, che le avea tirato, trasselo al piè della vedova frasca e quel di lei a lei lasciò legato. Dubbio. Il grifone lasciò legato di lei, per mezzo di lei, all'albero il timone, oppure il grifone lasciò legato alla pianta il timone, fatto con legno che era di lei. Oppure il grifone lasciò legato alla pianta il timone, che era di lei, che apparteneva a lei. Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce, mischiata con quella che raggia dietro la celeste lasca, turgide fansi, e poi si rinovella di suo color ciascuna, pria che il sole giunga di suoi corsier sotto altra stella, men che di rose e più che di viole colore aprendo, si innovò la pianta che prima avea le ramora, si sole, ramora per rami, campora, campi, sono quei superstiti neutri, plurali, vero? Tutto questo è molto bello, sto passo, vero? Ci eravamo già rassegnati a una tegola, come dice il popolo, vero? Ma questi versi sono bellissimi. Appena il grifone ha legato il carro all'albero, questo, fino a quel momento privo di ogni fronda, mette fogli. Avete visto? Mette fogli e fiori del bel colore che tutti abbiamo intravisto. Non altrimenti l'impero e la Chiesa fallirono o falliscono ai loro fini se non operano distinti e in perfetta armonia. Questo è il pensiero di Dante per il bene dell'umanità. Sono versi da cui la poesia trabocca improvvisa, come improvvisamente l'albero si riveste di nuove foglie e di nuovi fiori. Non solo l'inizio ci commuove grandemente, come le nostre piante quando casca giù la gran luce, ma tutto il passo col suo crescendo, turgide fansi, così proprio dalle gemme, e quel colore né rosso né viola che veramente si apre nella chiusa, il rosso è quello della carità, e il viola è la porpora di cui sono vestite le quattro virtù cardinali proprie dell'impero. Io non l'ho intesi, né qui non si canta, non mi è possibile ridirlo. L'inno che quella gente allor cantaro, né la nota soffersi tutta quanta. Dante si addormenta, affascinato come Argo, il quale vegliava sopra Io per non lasciarla avvicinare da Giove, ma Mercurio, mandato da Giove, lo addormentò cantandogli gli amori di Siringa e di Pan e lo uccise. Così gli fece costar cara la sua veglia assidua. Se io potessi ritrar come assonnaro gli occhi spietati udendo di Siringa, gli occhi a cui pur vegliar costosi caro, se io potessi ritrarre, insomma, come un pittore che dipinga poi con esempio modello davanti, darei un'idea esatta del modo come m'addormentai, come pintor che con esempio pinga, disegnerei come io m'addormentai, ma qual vuol sia che la sonnar ben finga. Però trascorro a quando mi svegliai e dico con splendor mi squarciò il velo del sonno e un chiamar surgi, che fai? È la voce di Matelda e riconduce a parole di San Paolo. È tempo ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è ora più vicina di quanto cominciammo a credere. L'esempio del sonno è tratto dalla mitologia, quello del risveglio dal Vangelo, dove è detto che Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse sopra un alto monte e in lor presenza si trasfigurò. La similitudine è soprattutto allusiva all'inizio. Nel melo è figurato Cristo. I fioretti del melo sono un piccolo saggio della beatitudine che Cristo offre agli angeli e di cui li ciba in cielo come in un perpetuo convito nuziale. Quali a veder de fioretti del melo che del suo pome gli angeli fa ghiotti a perpetue nozze fa nel cielo? Pietro e Giovanni e Jacopo, condotti e vinti, ritornarono la parola della qual furon maggior sonni rotti e videro scemata loro scuola, la compagnia dei presenti al mistero della trasfigurazione, così di Moisè come d'Elia e dal maestro suo cangiata stola, tal torna io. E vidi quella pia Matelda sovra me starsi, che conducitrice fu da miei passi lungo il fiume Pria. Dante teme d'essere stato abbandonato da Beatrice, ma Matelda s'affretta ad additargliela. E là, seduta al piede della pianta, circondata dalla compagnia delle sette donne, tutti quelli che Dante non vede più salgono al paradiso, dietro al grifone, cantando una canzone più dolce e più profonda di quella che lo ha addormentato. La situazione si direbbe viva, specie all'inizio, ma è tutto, diciamo così, terreno minato, minato di simboli. Il Momigliano lo attraversa rinunciando a spiegare. Altri, come il Pietrobono, ci rende attenti al progressivo avvicinarsi di Beatrice alla sua sede. Prima si mostra sul carro, in mezzo a una nuvola di fiori, abbiamo visto. Poi scende in terra a significare che si avvia sotto la protezione dell'impero alla sua sede, Roma. Poi siede presso il tronco della pianta a far intendere che non si discosta dalla volontà divina da cui è derivata essa e l'impero e nella quale ha il suo fondamento. E tutto in dubbio dissi, ov'è Beatrice, ond'ella vedi lei sotto la fronda nova sedere in sulla sua radice, vedi la compagnia che la circonda, l'altre dopo il grifon sen vanno suso con più dolce canzone e più profonda. E se più fu lo suo parlar diffuso non so, però che già negli occhi m'era quella che d'altro intender m'avea chiuso. Beatrice è stata lasciata lì come guardia del carro della chiesa che era stato legato al grifone. La verità rivelata deve custodire e difendere la chiesa, spiega il Pietrobono. Sola sedeasi in sulla terra vera come guardia lasciata lì del plaustro che le garvidi alla biforme fera. Attorno le stanno le sette ninfe, le quattro virtù cardinali e le tre teologali nelle cui mani sono passati i sette candelabri, i lumi, che neanche i venti più gagliardi che soffiano da settentrione o da mezzogiorno riescono a spegnere. In cerchio le facean di sé claustro le sette ninfe, con quei lumi in mano che son sicuri d'Aquilone e d'Austro. Ed ecco dichiarata da Beatrice la missione di Dante. Qui sarai tu poco tempo, Silvano, e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Poco tempo senza fine, è chiara l'opposizione. Tu resterai ancora per poco in questa selva e sarai con me eternamente cittadino della Roma celeste, che è il paradiso e per cui Cristo si può dire romano. Però in pro del mondo che mal vive, al carro tieni or gli occhi e quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive. Così Beatrice, e io che tutto ai piedi dei suoi comandamenti era divoto, la mente e gli occhi ov'ella volle diedi. Improvviso dalla cima dell'albero giù per il tronco scende folgorando a ferire il carro l'uccel di Giove, l'aquila. Dunque, in vetta all'albero, che tutto insieme rappresenta l'impero, sta l'aquila, segno del mondo, come si legge nel ventesimo del paradiso, vessillo del mondo e di coloro che lo governano. Non scese mai con sì veloce moto fuoco di spessa nube, quando piove da quel confine che più va remoto dalle regioni più alte, quindi più remote, dell'aria, com'io vidi calar l'uccel di Giove per l'alber giù, anche questi sono versi bellissimi, no? Sentite le cesure dove calano, com'io vidi calar per l'alber giù, rompendo della scorza, nonché dei fiori e delle foglie nove, e ferì il carro di tutta sua forza, onde il piegò come nave in fortuna, vinta dall'onda, or da poggia, or da orza, per tirar dritto, che ora piega da un fianco, ora dall'altro, poggia, orza, tornano anche in Petrarca. Nell'aquila che ferisce il carro sono simboleggiate le persecuzioni, è facile immaginarlo, le persecuzioni contro la Chiesa ordinate dagli imperatori romani, vero, da Nerone a Diocleziano. Nella nave riconosciamo la navicella di San Pietro, nella rottura della scorza e il conseguente indebolimento dell'impero e nella caduta dei fiori e delle foglie la morte del fiore dei cittadini. Ma le sorprese continuano, è tutta una continua sorpresa. Ora sbuca da chissà dove una volpe che si avventa nella cuna contro il fondo del trionfal veicolo del carro. Una volpe magra, pallida, come pallida proprio nel senso allegorico, quasi per eccesso di allegoria, magra, ricorda un po' i primi canti, no, dell'inferno, ricordate l'incontro con le tre fiere, no? Carca d'ogni magrezza, no? Come chi si ciba solo di cose cattive. Poscia vidi avventarsi nella cuna del trionfal veicolo una volpe che d'ogni pasto buon parea digiuna. È una minaccia, evidentemente rappresenta una minaccia per la Chiesa. Non insisto più che tanto, ci vorrebbero delle ore, no? A discutere le varie proposte dei critici. Ma la verità rivelata, la fede, basta a tenerla lontana. Ecco dunque Beatrice che le rimprovera le sue laide colpe, verso 121, e la volpe si volge in tanta futa, in tanta fuga, quanto sofferser l'ossa senza polpe, quanta n'era consentita a un corpo fatto solo di pelle e ossa, un sacchetto da pelle e ossa, dice il popolo, no? Leggero. La volpe simboleggia, secondo i più, le eresie che nei primi secoli incrinarono l'unità della Chiesa. Poscia per indi, ond'era pria venuta, la guglia, l'aquila, vidi scender giù nell'arca del carro e lasciar lei di sé pennuta. L'aquila cala di nuovo e dona delle sue penne al carro. E qual esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì del cielo e cotal disse: o navicella mia, con mal se carca. Evidente allusione alla donazione di Costantino, il quale alienò dall'impero e diede alla Chiesa ciò che non poteva, la parte più sacra dello stesso impero, Roma. Dante fa derivare dalla donazione di Costantino, ovvero il potere temporale dei papi. Si sa che questo nel tempo dell'umanesimo fu vero, smentito. Poi la terra s'apre e ne sbuca un drago, che nell'Apocalisse è rosso, con 7 teste, 10 corna e 7 diademi sulle teste. Per Dante è certo l'antico serpente, origine d'ogni miseria. Questi versi sono vivificati dalla similitudine della vespa che infigge il pungiglione nella viva carne e poi lo ritrae a sé. Poi parve a me che la terra s'aprisse, trambo le ruote e vidi uscirne un drago che per lo carro sulla coda fisse. E come vespa che ritragge l'ago, a sé traendo la coda maligna, trasse del fondo e gisse vago vago. Quel che rimase, come da gramigna vivace terra, della piuma, offerta forse con intenzion sana e benigna, si ricoperse e funne ricoperte. Il carro dunque si muta in un mostro per tutti questi mali. E l'una e l'altra rota il temo, intanto che più tiene un sospir la bocca aperta. Così il bene temporale deturpa la Chiesa, che non può riceverlo. Trasformato così, il edificio santo mise fuor teste per le parti sue, 3 sovra il temo e 1 in ciascun canto. Ecco i simboli dei peccati contro le virtù divine e quelle umane. Le prime erano cornute come bue, ma le 4 un sol corno avean per fronte, simile mostro visto ancor non fue. La mostruosa metamorfosi si estende anche a Beatrice, sì, anche a Beatrice. Al posto della quale cosa vediamo? Vediamo adesso una puttana sciolta, sfacciata, senza alcun pudore. Sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta m'apparve, con le ciglia intorno pronte, magnifico l'aggettivo. E come, perché non li fosse tolta, vidi di costa a lei dritto un gigante, rappresentante forse di quei re coi quali la Chiesa dovette compromettersi per accrescere il suo dominio temporale, e baciavansi insieme alcuna volta. Ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo lo flagellò dal capo, infin le piante. Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo, disciolse il mostro e trasse per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e dalla nuova belva. Questo rivolgersi della meretrice a Dante significa, secondo il Dabuti, antico, uno dei più antichi commentatori, che ogni fiata che i papi hanno guardato verso il popolo cristiano, cioè hanno voluto rimuoversi e astenersi da tale adulterio, li detti giganti, cioè quelli della casa di Francia, hanno flagellatoli, infine mortoli e ridottoli in suo potere. Certo è che queste terzine conclusive sono scaturite da sacrosanta indignazione.